Il brano che leggeremo oggi è nel Vangelo secondo Luca, capitolo 4, da 16 a 19, ma poi ci fermeremo sul versetto 18 soprattutto. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Gesù trova questa scrittura che gli viene data da leggerla nella sinagoga. Chissà quante volte era stata letta prima e anche dopo, ma questa è l'unica volta che viene letta in un modo diverso. Perché? Perché queste parole del profeta Isaia, uscendo dalla bocca di Gesù, hanno il loro significato più pieno, il loro ambiente più vero, tanto che Gesù può concludere la lettura dicendo: «Oggi si è adempiuta questa scrittura». È un mistero anche la scrittura, la parola di Dio che viene proclamata dagli uomini. Gli uomini sono peccatori e proclamano la parola di Dio, e la parola di Dio sulla bocca degli uomini peccatori come suona? È un mistero, eppure rimane parola di Dio, anche se proclamata da uomini. Qui è Gesù che la proclama questa parola. E quindi questa parola, in quel momento, mentre viene proclamata da Gesù, è una parola verità, la verità più grande. Gesù prende sul serio questa parola, che segna per lui un programma di vita. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Incomincia così questo brano, questa scrittura. E Gesù ripensa certamente all'esperienza avuta al Giordano, quando lo Spirito scese su di lui in forma corporea come di colomba, qualche giorno, qualche settimana prima. E allora adesso Gesù può dire: le legge queste parole, ma sono parole che lui dice. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Così tutto quello che viene dopo in questa scrittura segna un cambiamento nella vita di Gesù. Finora Gesù era vissuto fino a 30 anni nella sua Nazaret, vivendo sottomesso a Maria e Giuseppe. Adesso Gesù sente in queste parole il programma della sua vita già scritto, già voluto dal Padre. Lui questa parola quindi la prende davvero sul serio, come parola di Dio per lui. Lui è venuto, è nel mondo per vivere queste parole. È la via da percorrere. È la regola della sua vita. Lo Spirito del Signore è sopra di me. È questo avvenimento dello Spirito che è sceso su di lui, che ha segnato la sua consacrazione al Padre. Da questo momento egli è soltanto per il regno di Dio, disponibile alla volontà del Padre. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Non so se noi siamo in grado di capire questa esperienza di Gesù. Siamo in grado di capirla in quel momento in cui siamo in grado di condividerla. Quando anche noi sentiamo o sappiamo di aver ricevuto partecipazione al suo Spirito. E nella nostra vita, dal battesimo in poi, e soprattutto dalla cresima, certamente abbiamo avuto qualche dono di luce, o di grazia, o di consolazione, che ci hanno fatto sperimentare e godere di essere anche noi dentro lo Spirito Santo, non nella misura di Gesù, ma insieme con Lui. Per cui questa parola, lo Spirito del Signore è sopra di me, è ancora vero che solo Gesù la può dire nel modo pieno, però è vero che anche noi la possiamo dire, almeno per quel tanto che partecipiamo della vita di Gesù. Anche noi possiamo sperimentare e godere la presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita. Possiamo godere di essere avvolti da questo Spirito, di essere posseduti in questo modo da Dio. Quali sono poi le strade nelle quali in cui lo Spirito porta il Signore? Per questo mi ha consacrato con l'unzione. Perciò mi ha consacrato con l'unzione. E mi ha mandato. L'unzione che cos'è? È sempre questo Spirito che ha consacrato la vita, che l'ha resa non più una vita profana, cioè una vita da vivere per se stessi, egoisticamente o egocentricamente, ma una vita consacrata da viversi per il Signore, da avere Lui come unico, unica meta, unico scopo. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio. Ecco che Gesù, proclamando queste parole, proclama qual è l'opera dello Spirito Santo nella sua vita. Annunziare ai poveri un lieto messaggio è quello che Gesù compie dopo che lo Spirito è sceso in forma corporea su di lui. Non è stato mandato prima. Prima era rimasto a Nazaret Gesù e non annunciava ai poveri il lieto messaggio. Questo lo fa dopo l'intervento dello Spirito Santo. Che cosa vuol dire annunziare ai poveri la lieta novella o un lieto messaggio? Che messaggio è che può dar gioia ai poveri? Già oggi abbiamo sentito le beatitudini di Gesù, beati voi poveri. E abbiamo capito che i poveri sono quelle persone che non vogliono più o che non vogliono arricchire, perché sanno che le ricchezze ingannano. Quindi i poveri sono quelle persone che non vogliono più dar peso a ciò che inganna, a ciò che rende senza cuore quelli che le possiedono. I poveri sono quelli che sono disponibili a, e capaci di essere attenti e di accorgersi della presenza di Dio, e sono capaci di accorgersi del suo amore. Quindi questi poveri godono di una sola cosa in questo mondo, proprio della presenza di Dio accanto a loro. Il lieto messaggio per i poveri, quindi, quale sarà? La buona notizia che Gesù può dar loro adesso che è consacrato dall'unzione dello Spirito. È la notizia che Dio è accanto agli uomini, che Dio è insieme con loro, che Dio li ama. E non solo dà la notizia come notizia, ma nel mentre che dà la notizia fa già godere la presenza di Dio, perché è Lui la presenza di Dio accanto agli uomini. Adesso che lo Spirito di Dio è su di Lui, è Lui, Gesù, la presenza del Salvatore dell'uomo. Questo annuncio del lieto messaggio ai poveri Gesù l'ha fatto proprio stando vicino agli uomini, in particolare a quelli che maggiormente erano coscienti e sono coscienti di aver bisogno di salvezza, i malati per esempio, o gli indemoniati, o quelli che sono rifiutati dagli altri. Gesù, con l'attenzione a loro, agli ammalati e ai peccatori, che avevano bisogno del perdono, quindi di una salvezza interiore ancora più profonda, ha dato il lieto messaggio. Ma l'ha dato non soltanto perché si sappia, ma l'ha dato da sperimentare. È proprio vero, l'abbiamo sperimentato, questo lieto messaggio. Questo è per Gesù, ma anche per ognuno che riceve lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo continua a essere lo Spirito di Dio e continua a compiere la stessa opera anche quando ne godiamo noi della sua presenza. Quindi anche quando è in noi lo Spirito Santo, ci fa essere partecipi di questo annuncio ai poveri del lieto messaggio, ci rende persone che danno da godere la presenza di Dio a coloro che sono aperti ad accogliere questo questa gioia, quelli che non hanno troppe distrazioni. Per proclamare ai prigionieri la liberazione, è l'altra opera dello Spirito Santo in Gesù. Gesù è mandato a proclamare ai prigionieri la liberazione. Chi è prigioniero? Chi intendeva Isaia e chi intendeva Gesù quando ha proclamato questa lettura? Chi è legato? sono i prigionieri delle carceri di Erode o delle carceri di Pilato? O sono altri prigionieri? I carcerati di Erode e di Pilato, anche se sono sempre troppi, ma erano pochi rispetto al numero delle persone, del popolo e della gente che c'era. Ma invece i prigionieri sono molti. C'è chi è legato, che si sente legato perché non riesce a fare quello che vorrebbe. E di questi prigionieri ce ne sono molti. Forse vi ricordate una parola che diceva San Paolo: il male che non voglio, io faccio. Si sente costretto a far ciò che non vuole. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Si sente legato, non è capace di fare quello che vorrebbe. E questa parola di San Paolo è una parola che la possono dire tutti gli uomini, la possiamo dire anche noi. C'è in me il desiderio del bene, vorrei fare la tal cosa, quell'altra, ma non sono capace. Sono come legato, prigioniero. Ogni uomo quindi è prigioniero. Colui che desidera il bene, che vorrebbe ubbidire a Dio, che vorrebbe essere figlio di Dio, ma c'è qualcosa che glielo impedisce. Gesù, pieno di Spirito Santo, proclama la liberazione, cioè dona la capacità di attuare la volontà di Dio, di realizzarla, cioè di compiere il bene, quello che è bene per Dio stesso, cioè ciò che Lui ci chiede. È attraverso il dono dello Spirito Santo che Gesù rende i Suoi discepoli liberi. Ricordate come i discepoli di Gesù erano così prigionieri che si sono da se stessi chiusi dentro, si sono messi come in prigione quella volta, dopo la morte di Gesù. Si sono chiusi dentro, si sono fatti della casa di cui erano ospiti, si sono fatti una prigione. Lo Spirito Santo li ha liberati, tanto che hanno aperto quella prigione volontaria e sono usciti. Ma si sono fatti della casa una prigione perché il loro cuore era prigioniero. Non erano capaci di annunciare Gesù come il Salvatore. Avevano paura. Ci è voluto il dono dello Spirito Santo. La paura di perdere la vita è una prigione nella quale molti soffrono. La paura di perdere la vita, la paura di perdere qualcosa, è la prigione in cui si trovano molti uomini, forse quasi tutti, a meno che non sia intervenuto Gesù a donare il suo spirito che libera anche da questa paura. E ai ciechi la vista. Chi è cieco? Noi pensiamo e sappiamo che sono ciechi quelli che non vedono quello che noi vediamo. Noi vediamo il tavolo, le sedie, il cielo, le nuvole e pensiamo che quelli che non vedono queste cose li chiamiamo ciechi. Però ci sono altre realtà che noi non vediamo e che qualcuno vede. Noi non vediamo qualche volta la via di Dio, la strada di Dio nella vita. Siamo ciechi, qualcuno la vede, noi non la vediamo. Allora c'è questa cecità. Chi vede poi il volto del Padre? Allora qui dobbiamo dire, siamo tutti ciechi. Eppure il volto del Padre esiste, il Padre ci ama, Lui ci vede sempre. Noi non lo vediamo, siamo ciechi. Mi ha mandato per proclamare ai ciechi la vista. Gesù, attraverso lo Spirito Santo, apre gli occhi. Così vediamo Dio non più come un Dio di cui aver paura, ma come il Padre che ci attende a braccia aperte, come il papà del figlio al prodigo. Gesù ci apre gli occhi perché vediamo il vero volto di Dio, così che non dobbiamo immaginarcelo noi come un Dio che castiga o che condanna, ma come un Padre che ci ama, che non vede l'ora di salvarci dalle nostre paure. Gesù, attraverso lo Spirito Santo, apre gli occhi ai ciechi. Il Padre stesso vi ama, ha detto una volta ai suoi discepoli. E alla peccatrice, nemmeno io ti condanno. E diceva parola di Dio, nemmeno io ti condanno. Chi vede me, vede il Padre. Gesù apre gli occhi ai ciechi, ma così anche in noi lo Spirito Santo compie la stessa opera. Quando noi ci lasciamo guidare dallo Spirito di Dio, anche la nostra presenza nel mondo diventa un aiuto, perché gli occhi dei ciechi si aprano e vedano l'amore di Dio, vedano che Dio è Padre. Per rimettere in libertà gli oppressi, ce ne sono di oppressi, e oppressi da chi? Oppressi da che cosa? Chi è che opprime l'uomo? O che cosa è che opprime l'uomo? L'uomo può essere oppresso o dal proprio peccato o da qualcuno che è all'esterno di lui, dal nemico dell'uomo, da Satana. Gesù, con la forza dello Spirito, libera gli oppressi, li rimette nella condizione di godere la vita. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Gesù libera gli oppressi, anche quando scaccia qualche spirito immondo, libera l'uomo da questa oppressione e anche i loro parenti dalla sofferenza che ne consegue a tutta la famiglia o a tutta la parentela. Rimettere in libertà gli oppressi, dare agli uomini che si sentono schiavi di rimorsi o di forze che li opprimono, dare a loro la possibilità di godere ancora della vita come figli di Dio. E predicare un anno di grazia del Signore. Un anno di grazia, un anno è un tempo lungo. Un anno di grazia, un anno in cui si può sperimentare l'amore gratuito di Dio. Gesù non ha predicato un anno di 12 mesi, non lo ha chiuso l'anno di grazia, l'ha aperto. È un periodo lungo che dura ancora. Finché Gesù, ricolmo di Spirito Santo, è con noi, continua a esserci quest'anno di grazia. Noi siamo dentro ancora, stiamo vivendo dentro quell'anno inaugurato, iniziato da Gesù, attraverso il suo Spirito. Gesù continua a predicare l'anno della misericordia, l'anno della riconciliazione, l'anno della pace. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato per... Ecco che cosa fa lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, attraverso Gesù. E dato che noi siamo inseriti in Cristo Gesù come tralci alla vite, siamo uniti a Lui, ecco cosa fa lo Spirito Santo e continua a fare anche attraverso di noi. Perché lo Spirito Santo è su Gesù e quindi è anche su di noi perché siamo uniti a Gesù. E allora tutte queste opere che lo Spirito Santo ha compiuto e compie attraverso Gesù, le continua a compiere anche attraverso di noi. Quindi pensate com'è preziosa la nostra vita per il mondo. Com'è preziosa la nostra unità con Gesù. Per questo che è ostacolata da tutte le parti la nostra unità con Gesù. Per questo la nostra vita interiore e spirituale trova tanti nemici e quindi tanta fatica anche a continuare a perseverare, perché presenza di Dio è opera di Dio, è il modo con cui Dio dona al mondo la salvezza. Per questo Gesù era contento di dire ai suoi discepoli: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, siete così preziosi. Quindi la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita rende la nostra vita davvero luminosa, davvero luce, una vita preziosa per il mondo. Quindi dobbiamo davvero essere contenti di essere cristiani, di essere uniti a Gesù, di continuare a portare il suo Spirito nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.